Brothers and sisters,
fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa riunione di devozione del sistema educativo della Chiesa per i giovani adulti. Questo evento è trasmesso dal Mormon Center adiacente al Tempio di Sacramento in California ed è tradotto in molte lingue per i giovani adulti in età universitaria di tutto il mondo. Sono Daniel B. Harrison, presidente del Palo di Folsom, California. Diamo il benvenuto all'anziano Marlin K. Jensen dei 70 e siamo grati che la sorella Jensen l'abbia accompagnato questa sera. L'anziano Jensen sarà presentato in seguito quale oratore di questa serata. Stasera diamo uno speciale benvenuto a tutti coloro che si sono uniti a noi e che si stanno per diplomare o stanno per passare dal seminario all'istituto o a un'università della Chiesa. Grazie per essere venuti. Siamo molto contenti di avervi qui con noi. Vi invitiamo a iscrivervi il prima possibile a un corso di religione o di istituto e a far parte di questo grande programma di istruzione religiosa per i giovani adulti. Sappiamo che sarà una benedizione per voi, come lo è stato per centinaia di migliaia di giovani adulti in tutto il mondo. Siamo grati per la presenza delle autorità locali di area, degli amministratori del sistema educativo e dei presidenti di palo della zona di Sacramento con le loro mogli. Vi rammentiamo che domenica 9 settembre 2012 l'anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei 12 Apostoli, sarà l'oratore della riunione di devozione del CES. Questa sera inizieremo cantando insieme al coro Il mattino era sereno, inno numero 18 dell'innario italiano. Siamo grati dell'aiuto di Stephanie Morgan, che dirigerà la musica, e di Richard Klingler, che suona. La preghiera di apertura sarà detta dal fratello Jason Dickerson.
Thank you.
Caro Padre Celeste, siamo grati per questa opportunità di riunirci questa sera. Siamo grati che l'anziano Jensen possa parlarci. Ti preghiamo e chiediamo di benedirci affinché possiamo comprendere il suo messaggio e possiamo essere edificati e spinti all'azione. Siamo grati di essere membri della Chiesa di Gesù Cristo e ti ringraziamo per il nostro Signore e Salvatore, tutto quello che ha fatto. E ti preghiamo di guardarci e proteggerci mentre partecipiamo a questo evento. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This evening we are joined by a combined...
Questa sera abbiamo un coro misto di giovani adulti che canterà «O Signor, che io possa amarti» sotto la direzione di Paul Allen e con l'accompagnamento di Richard Klinger. Dopo il numero musicale avremo il piacere di ascoltare l'anziano Jensen. Al termine dell'intervento dell'anziano Jensen, il coro canterà «Forza, giovani di Sion». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta da Chandra Brown. Ora ho l'onore di presentare l'oratore di questa sera. L'anziano Marlon K. Jensen è stato nominato membro del primo quorum dei 70 della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni il 1 aprile 1989. Al momento della sua chiamata stava servendo come rappresentante regionale, avendo in precedenza ricoperto il ruolo di presidente del Palo di Huntsville nello Utah e di vescovo del rione di Huntsville. Nei suoi 23 anni di servizio come 70, l'anziano Jensen è stato presidente della missione di Rochester, New York, presidente di 3 aree della Chiesa, direttore esecutivo di 3 dipartimenti della Chiesa e membro della presidenza dei 70. Da aprile 2005 serve come storico e archivista della Chiesa. Prima della sua chiamata al servizio a tempo pieno, l'anziano Jensen era un avvocato e un agricoltore. Sua moglie, che sta al suo fianco da 45 anni, è Kathleen Bushnell. Stimano il loro matrimonio e i loro 8 figli e 25 nipoti la loro più grande gioia e soddisfazione. L'anziano Jensen farà 70 anni nel corso di questo mese e, in linea con le direttive, sarà rilasciato dai 70 e diverrà un'autorità generale emerita in occasione della Conferenza Generale di ottobre. L'intervento di questa sera sarà la sua ultima opportunità di parlare a un pubblico mondiale di Santi degli Ultimi Giorni. Ecco il coro.
Well, good evening, brothers and sisters.
Buonasera, fratelli e sorelle. Provo molta gratitudine e umiltà, avendo ricevuto dalla prima presidenza l'incarico di parlarvi questa sera. Dato che il presidente Harrison ha annunciato il mio 70° compleanno, voglio dirvi che un tempo non avevo rughe, avevo i capelli scuri ed ero pieno di vita, come voi. Facevo parte di quelle che le scritture chiamano generazioni nascenti. Non sono sicuro di quale sia il contrario corretto di nascenti, forse che affondano o in declino, ma qualunque sia, descrive bene lo stadio della vita in cui mi trovo ora, che non riserva molto altro per me. Sebbene vi parli da una cappella vicino al Tempio di Sacramento in California, posso vedervi. Siete decine di migliaia. Parlate quasi 40 lingue diverse e siete riuniti in tutto il mondo. Ho avuto la benedizione di visitare molti dei vostri paesi, di ascoltarvi portare testimonianza nelle vostre lingue, toccando da vicino la vostra devozione al Signore. Vi voglio bene e vi encomio per la vostra rettitudine. Alla vostra età la vita può essere molto impegnativa e a volte sbagliamo e dobbiamo pentirci. Ma vi ringrazio perché cercate di rimanere saldi nella fede in Cristo e nel suo Vangelo restaurato. Il mio desiderio stasera è di parlare con il potere dello Spirito Santo, così da contribuire all'accrescimento della vostra fede. Per iniziare, voglio dirvi qualcosa in merito ai luoghi sacri. Sulla terra vi sono dei luoghi resi sacri da ciò che vi è accaduto. Secondo l'Antico Testamento, uno di questi luoghi è il Sinai, o la montagna di Dio, dove il Signore apparve a Mosè nel pruno ardente. Mentre Mosè si avvicinava al pruno, il Signore gli disse: «Non ti avvicinar qua, togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro». Una volta io e la mia famiglia abbiamo vissuto in un luogo sacro. Nel 1993, 4 anni dopo la mia chiamata nei 70, ci venne chiesto di servire per 2 anni nella missione di Rochester, New York. Questa missione comprende Palmyra, in cui Joseph Smith e la sua famiglia vissero per la maggior parte degli anni 20 del 1800, e Fayette, dove la chiesa venne organizzata nell'aprile del 1830. A circa 177 chilometri a sud di Palmyra, nello stato della Pennsylvania, si trova Harmony, dove Joseph conobbe Emma Hale e dove insieme vissero da appena sposati, mentre alla fine degli anni 20 dell'Ottocento veniva tradotto gran parte del Libro di Mormon. Quest'area è conosciuta come culla della restaurazione, perché qui è nata la Chiesa. Si tratta di una campagna pittoresca, caratterizzata da colline boscose, laghi e corsi d'acqua limpidi e persone vivaci e calorose. Si tratta anche di un luogo reso sacro da ciò che vi è accaduto. In un bosco di svettanti faggi, querce e altri alberi, a mezzo chilometro a ovest della casa di Joseph e Lucy Mack Smith, vicino Palmyra, nella primavera del 1820, il 14enne Joseph Smith vide in visione Dio Padre e suo figlio, Gesù Cristo. Questa manifestazione divina, in risposta alla preghiera che Joseph offrì per conoscere la verità sulla religione e su come ottenere la remissione dei peccati, diede inizio alla restaurazione del Vangelo in questa dispensazione finale. Ha anche fatto di questo bosco un luogo riverito nella storia della Chiesa, un luogo che onoriamo con il nome di Bosco Sacro. Durante il mio servizio come presidente di missione, io e la mia famiglia abbiamo sviluppato amore per quel bosco e siamo giunti a percepirne la sacralità. Ci andavamo spesso, portavamo i missionari che arrivavano e quelli che avevano terminato la missione. Ci riunivamo all'entrata e dopo aver cantato l'inno di apertura, che è stato cantato meravigliosamente, quello che abbiamo cantato stasera, cioè il mattino era sereno, invitavamo gli anziani e le sorelle a sparpagliarsi e a trovare un luogo isolato in cui ognuno di loro potesse comunicare con Dio in preghiera e fare rapporto sul proprio impegno personale verso di Lui. Queste visite al Bosco Sacro sono state e rimangono esperienze preziose per tutti coloro che hanno avuto la benedizione di viverle. Mi rendo conto che solo una piccola parte di voi avrà l'opportunità di visitare il Bosco Sacro di persona. Per questo, in questa primavera del 2012, 192 anni dopo la prima visione di Joseph Smith, voglio che veniate virtualmente con me nel Bosco Sacro. Rimanete lì con me mentre condivido alcune immagini del bosco, le ragioni per cui amo quel luogo sacro e le importanti lezioni di vita che là si possono apprendere. Devo molto a fratello Robert Perrot, guardia forestale e naturalista che lavora per la Chiesa e vive a Palmyra, perché ha portato alla mia attenzione alcune idee riguardanti il Bosco Sacro che condividerò. Sebbene non sia ancora membro della nostra fede, il fratello Perrot riverisce il Bosco Sacro e lo cura in modo amorevole e professionale. Nel camminare con riverenza attraverso il Bosco Sacro o nel sedermi a meditare sulle panchine che vi si trovano, ho riflettuto sulla quantità di immagini scritturali che riguardano alberi, semi, frutti, radici e foreste. Adamo ed Eva ricevettero la prima lezione in scienza degli alberi. Nel libro di Mormon, Giacobbe, citando Zenos, utilizza una complessa allegoria o storia di ulivi domestici e selvatici per insegnare la dispersione e il raduno di Israele. E chi di noi, soprattutto quando ha servito una missione, non ha mai letto, riletto e meditato in preghiera il seme della fede che Alma ci invita a piantare, affinché con cura paziente e nutrimento adeguato diventi un albero che crescerà fino alla vita eterna? Lo stesso vale per il Bosco Sacro. Un attento osservatore della natura, soprattutto quando accompagnato da un naturalista del calibro di Robert Perrot, può apprendere lezioni importanti dall'ecosistema di quel luogo. Voglio condividere con voi quattro di queste lezioni. Lezione numero uno. Gli alberi crescono in direzione della luce. Un fenomeno interessante che si osserva nel Bosco Sacro ha a che fare con gli alberi che crescono al limitare della foresta originale. Spesso sono cresciuti verso l'esterno per evitare l'imponente fogliame sopra di loro e poi verso l'alto per assorbire la più grande quantità di luce solare che fosse possibile. I loro tronchi e rami ricurvi sono in netto contrasto con quelli degli alberi vicini, che invece crescono perfettamente dritti. Gli alberi hanno bisogno di luce per crescere vigorosi. Fanno tutto ciò che è in loro potere per assorbire la maggior quantità possibile di luce solare, in modo da favorire la fotosintesi, che è il processo tramite il quale l'energia della luce viene convertita in carburante utilizzato da quasi tutti gli organismi viventi. Sono sicuro che sapete già dove ci porterà questa metafora del Bosco Sacro. In ambito spirituale, ancor più che in quello naturale, la luce è un catalizzatore ancora più importante. La luce è fondamentale alla nostra crescita spirituale e alla realizzazione del nostro potenziale quali figli di Dio. L'oscurità è l'opposto della luce e rappresenta quelle forze che tentano di separarci da Dio e ostacolare il suo piano per la nostra vita. Di solito è quando cade l'oscurità o in quei luoghi bui che le forze del male esercitano la loro più grande influenza. Alla vostra età, la violazione della legge di castità, il furto, il gioco d'azzardo, la violazione della parola di saggezza e anche altri comportamenti proibiti dal nostro Padre Celeste vengono solitamente messi in atto sotto la coltre dell'oscurità. Anche quando scegliamo di fare qualcosa di sbagliato alla luce del giorno, come ad esempio imbrogliare ad un esame, copiare un saggio, spettegolare con cattiveria, usare un linguaggio profano o mentire, non possiamo fare a meno in quei momenti di avere sentimenti di oscurità. Fortunatamente, lo Spirito di Cristo dà luce ad ogni uomo che viene nel mondo e lo Spirito illumina ogni uomo in tutto il mondo che dà ascolto alla voce dello Spirito. E chiunque dà ascolto alla voce dello Spirito, viene a Dio, sì, al Padre. Questo passo, Dottrina Alleanze, descrive meravigliosamente la tensione dell'uomo verso l'alto, quell'istinto naturale e spirituale che proviene da Dio e che tutti abbiamo, se non lo soffochiamo, di andare verso la luce e così facendo di andare verso Dio, verso suo Figlio, e diventare di più come loro. Di se stesso Cristo disse: «Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Nel comprendere le Scritture si può dire molto di una parola a partire dalle parole che le compaiono vicino. Notate quanto spesso le parole luce, spirito, verità e Gesù Cristo si trovano in stretta vicinanza. Sono quasi sinonimi e ci portano verso un modo di vivere più alto e più santo. Vi esorto di evitare l'oscurità del peccato in tutte le sue forme e a riempire la vostra vita con lo Spirito, con la verità e la luce del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Potete farlo in molti modi e io vi consiglio questi. Cercate amici nobili, musica e arte che siano fonte di ispirazione, conoscenza dei libri migliori, soprattutto le Scritture, momenti di preghiera sincera, attimi di pace in mezzo alla natura, attività e conversazioni salutari e una vita incentrata su Cristo e sui Suoi insegnamenti di amore e di servizio. Ricordate sempre, nella ricerca di un compagno eterno, l'affermazione del Signore. La verità abbraccia la verità. La virtù ama la virtù. La luce si attacca alla luce. Questo principio della bontà che è attratta dalla bontà ci fa sperare che se viviamo in una vita alla luce del Vangelo, troveremo un compagno che cammina su un sentiero di bontà e rettitudine parallelo al nostro. Più riempiamo la nostra vita di luce, meno posto c'è per l'oscurità e diventiamo di più come Cristo, la luce del mondo. Dal momento che stasera ho la benedizione di parlarvi, voglio alzare una voce di ammonimento, ma anche una voce di incoraggiamento e speranza per ciò che riguarda l'oscurità che inevitabilmente invaderà la vostra vita se rimanete coinvolti nell'uso della pornografia. Sotto ogni punto di vista, l'utilizzo di materiale pornografico offende Dio e viola il suo comandamento di non commettere adulterio e di non fare alcunché di simile. L'uso della pornografia porta quasi sempre ad altre violazioni della legge di castità. L'esposizione ripetuta a materiale pornografico e la partecipazione alle forme di trasgressione sessuale che di solito l'accompagnano possono creare una dipendenza che deve essere trattata con la stessa cura che solitamente richiedono le dipendenze da alcol e le dipendenze dalle droghe. Se la pornografia affligge già la vostra vita ed è un problema radicato e ricorrente, vi imploro di cercare aiuto, sia ecclesiastico che professionale. Vi prego di rendervi conto che la dipendenza da pornografia non è solo un problemino che potete segretamente superare con la preghiera, lo studio delle Scritture e con una maggiore dose e sviluppo di autocontrollo. Poiché la dipendenza da pornografia può indebolire la vostra forza di volontà nello scegliere il bene, avrete bisogno di umiltà per abbracciare l'espiazione di Gesù Cristo e ricevere le benedizioni che derivano dal suo potere. In termini pratici, ciò significa che se esercitate i vostri sforzi migliori, e questo comprende affrontare un processo completo di pentimento con l'aiuto del vostro vescovo o presidente di ramo per ricevere il perdono dei peccati e intraprendere un percorso di recupero che includa il coinvolgimento di consulenti professionali e, se possibile, anche un gruppo di sostegno per superare la dipendenza, se farete queste cose, il potere dell'espiazione, che nel Bible Dictionary viene descritto come un mezzo divino di aiuto e di forza, vi assisterà nel superare le pulsioni legate alla dipendenza da pornografia e nel tempo nel guarire dai suoi effetti corrosivi. Grazie al potere dell'espiazione, sia il perdono dei peccati che il recupero dalla dipendenza sono cose possibili e meravigliose. Vi prego di scansare l'oscurità e, come fanno gli alberi, di cercare sempre di crescere verso la luce. Lezione numero 2. Gli alberi hanno bisogno di opposizione per adempiere la misura della loro creazione. Nella cura del bosco sacro si sono negli anni avvicendate diverse scuole di pensiero sulla gestione forestale. Una volta è stata selezionata una porzione di terreno di prova ed è stata applicata una pratica chiamata di diradamento. Funzionava in questo modo. Le guardie forestali identificavano quelli che potenzialmente sembravano gli alberi giovani, più larghi e in salute, e poi tagliavano e potavano gli alberi meno promettenti insieme alla boscaglia rivaleggiante. Si pensava che rimuovendo gran parte della competizione per ricevere acqua, luce solare e nutrienti dal suolo, gli alberi scelti sarebbero cresciuti e si sarebbero sviluppati in modo straordinario. Dopo alcuni anni fu ovvio che stava accadendo proprio il contrario. Una volta liberi dalla competizione, gli alberi scelti si adagiavano. Invece di allungarsi verso l'alto per raggiungere la luce, rallentavano la crescita verticale, mettevano molti rami nella parte inferiore, che poi diventavano inutili quando si chiudeva la volta, e si ingrossavano, come me. Nel frattempo, gli alberi tagliati germogliavano di nuovo, diventando tuttavia arbusti pieni di steli che non si trasformavano in alberi veri e propri, pur continuando ad assorbire la propria dose di acqua e sostanze nutritive. Questi alberi cespugliosi continuavano a competere con gli alberi scelti, ma in un modo che non generava crescita positiva a nessuno. Alla fine, nessuno degli alberi di quella porzione di terreno poteva essere paragonato in misura o vitalità con quelli che erano stati fatti crescere naturalmente e avevano dovuto superare l'opposizione per sopravvivere e prosperare. Una delle dottrine chiave del Libro di Mormon è che deve esserci un'opposizione in tutte le cose. Un mondo in cui ci sono gli opposti fornisce la scelta tra il bene e il male, in modo che l'arbitrio possa operare. Altrettanto importante è il principio secondo il quale deve esserci opposizione affinché avvenga la crescita spirituale, o come disse lei, perché possa realizzarsi la santità. Alla vostra età, la comprensione di questo principio, cioè che la crescita spirituale richiede avversità, è fondamentale per accogliere la vita e trarne la piena felicità. È altresì essenziale per poter provare la crescita e lo sviluppo personale di cui abbiamo bisogno. Prima o poi tutti incontreremo opposizione. Alcune di queste cose saranno semplicemente il risultato del fatto che ci troviamo qui nella vita terrena, in un mondo decaduto. È il destino comune di tutta l'umanità. L'opposizione può assumere molte forme, può coinvolgere le forze della natura, può trovarsi nella malattia. Io riesco a prendere influenza anche da vaccinato. Può prendere l'aspetto della tentazione. Per alcuni si tratta di aspettative non realizzate. Avrei voluto essere alto 1,90 m, ma ho imparato ad essere felice del 1,70 m che mi è stato assegnato e dell'inevitabile abbassamento del pulpito ogni volta che faccio un discorso. Può prendere la forma della solitudine, dell'imperfezione fisica e mentale e della disabilità. L'elenco delle forze di opposizione è infinito, ma così è anche quello delle benedizioni di crescita personale se abbiamo la fede di mantenere la prospettiva e sopportare tutto nel modo migliore. Ricavo grande conforto dalle parole che il Signore disse a Joseph in un momento in cui i fardelli di Joseph Smith erano quasi insostenibili. Sappi, figlio mio, disse il Signore, che tutte queste cose ti daranno esperienza e saranno per il tuo bene. Talvolta riceviamo opposizione a causa delle nostre scelte. La cattiva salute, che può risultare da uno stile di vita spericolato, il dolore che deriva dalla disobbedienza alle leggi di Dio, il dispiacere che proviamo quando non usiamo al meglio il nostro tempo e i nostri talenti, tutte queste sono condizioni create da noi. quanto dovremmo essere grati al nostro Salvatore, la cui espiazione ci fornisce il modo di aggiustare tutto ciò che è rotto. Quando affrontiamo l'opposizione, chiediamo spesso perché? Perché a me? Perché ora? Perché questo? Sarebbe più costruttivo chiedere cosa? Una volta ho mandato una lettera di conforto a una coppia angosciata perché il marito stava morendo di una malattia incurabile. La loro risposta evocò in me sentimenti di umiltà. Elencavano le benedizioni che Dio aveva dato loro nei tanti anni insieme e poi con fede si chiedevano cosa Dio stesse cercando di insegnare loro in questa lezione finale. Nel bosco sacro ci sono alberi che il fratello Perrot chiama alberi di carattere, alberi che dimostrano che l'opposizione può operare a nostro beneficio e che c'è molto da guadagnare dalle situazioni estreme. Questi alberi hanno dovuto reagire, adattarsi e guarire da diverse forme di opposizione e avversità. Un lampo, una forte raffica di vento, un pesante accumulo di neve o di ghiaccio, le violenze o i maltrattamenti di umani incuranti, e talvolta anche l'aggressione di un albero vicino. Da queste circostanze avverse sono venuti fuori alcuni degli alberi più robusti e visivamente interessanti di tutto il bosco. Ciò che manca loro in simmetria e bellezza viene compensato dalla risolutezza e dal carattere. In base all'esperienza della mia vita, testimonio che l'opposizione e le avversità producono carattere e crescita. Alcune delle esperienze più dure della mia vita, come i sentimenti di disagio durante la mia adolescenza, o la missione in Germania e l'apprendimento della lingua tedesca, la laurea in legge e l'esame di abilitazione, gli sforzi per essere un marito e un padre accettabile e per occuparmi della mia famiglia di 8 figli, sia spiritualmente che materialmente, la perdita dei miei genitori e di altre persone a me profondamente care, la natura pubblica e spesso stressante del mio servizio come autorità generale, compresa la preparazione di questo discorso, tutto questo e molto di più, sebbene duro e impegnativo, mi ha dato esperienza e sono state per il mio bene. Non è facile farvi capire che un po' di dolore vi fa bene, ma è davvero così. Se mai riceveremo tutto quello che il Padre ha, ciò non accadrà senza che noi abbiamo dato in cambio tutto ciò che abbiamo. Il nostro Padre Celeste vuole figli e figlie nobili. E come insegnò lei, la santità non può realizzarsi se non tramite le avversità e le prove. Le persone, come gli alberi, hanno bisogno di opposizione per adempiere la misura della loro creazione. Lezione numero 3. Gli alberi crescono meglio nelle foreste che in isolamento. Se ci pensate, in natura è piuttosto insolito vedere un albero da solo. Gli alberi, di solito, si aggregano in boschetti che col tempo diventano foreste. Il bosco sacro, tuttavia, è qualcosa di più che un semplice agglomerato di alberi. È un complesso ecosistema che comprende numerose specie animali e vegetali. C'è un legame evidente tra le tante diverse varietà di fiori selvatici, arbusti, cespugli, alberi, funghi, muschi, uccelli, roditori, conigli, cervi e tutte le altre creazioni che ci sono. Queste specie interagiscono e si affidano le une alle altre per trovare cibo, riparo e un ambiente sociale sinergico in cui tutti possano sperimentare il ciclo della vita. Il piano che Dio ha per la nostra vita contempla legami simili e socievolezza. Dobbiamo lavorare insieme alla nostra salvezza e non in isolamento. La Chiesa costruisce case di riunione, non eremi. Ci viene chiesto di frequentare un rione o ramo specifico, non di scegliere la nostra congregazione come accade in altre fedi. Questa saggia procedura richiede che impariamo ad andare d'accordo con gli altri e che rendiamo conto del nostro comportamento al nostro vescovo o presidente di ramo, non che scappiamo e ci nascondiamo quando il gioco si fa duro. Ci viene comandato di amare il nostro prossimo, compresi i nostri familiari, e di amare le persone che ci sono più vicine. cosa che è spesso molto più difficile, di amare da lontano tutto il mondo. Dall'inizio della restaurazione ai santi è stato dato il comandamento di venire a Sion e di riunirsi in comunità in cui possano imparare a vivere in armonia e a sostenersi a vicenda, onorando l'alleanza battesimale di portare i fardelli gli uni degli altri, piangere con quelli che piangono e confortare quelli che hanno bisogno di conforto. Come figli di Dio non possiamo prosperare nell'isolamento più di quanto non lo possa fare un albero solitario. Gli alberi sani hanno bisogno di un ecosistema. Le persone sane hanno bisogno le une delle altre. Per fortuna, in ognuno di noi c'è un certo desiderio di socievolezza, di compagnia e di amici leali. Quali membri della famiglia eterna di Dio, aneliamo tutti alla soddisfazione e alla sicurezza che possono derivare da rapporti stretti e duraturi. Imparerete che la creazione di rapporti di questo tipo richiede tempo, impegno e un sovrappiù di chiarità. Come disse Mormon, la carità non cerca il proprio, non il proprio programma, non il proprio interesse, né soprattutto il proprio piacere. Sebbene internet e le reti sociali forniscano una forma di socievolezza, questa non sostituisce la comunicazione sincera, aperta, faccia a faccia, che avviene quando si vuole stabilire un rapporto autentico e duraturo. Certamente, il primo e miglior laboratorio per imparare ad andare d'accordo con gli altri è la casa. È a casa che impariamo lezioni legate al servizio, altruismo, perdono e pazienza, cose che sono essenziali per la creazione di relazioni durature con gli altri. Penso che sia per questa ragione che una parte dei requisiti per essere considerati degni di andare al Tempio ci impone di vivere in amore e armonia con i nostri familiari. L'organizzazione ispirata della Chiesa fornisce anche opportunità e situazioni meravigliose in cui possiamo svilupparci socialmente. Dall'infanzia alla terza età apparteniamo a Orione e ci troviamo in situazioni in cui possono fiorire i rapporti con gli altri e la socievolezza. Nelle chiamate, nelle riunioni, nelle classi, quorum, consigli, attività e in un grande numero di altre opportunità di incontro sviluppiamo gli attributi e le capacità sociali che ci aiutano a prepararci per l'ordine sociale che esiste nei cieli. Parlando di quest'ordine superiore, il Signore disse, tramite Joseph Smith, «È la stessa socievolezza che esiste fra noi qui, esisterà fra noi là, solo che sarà associata alla gloria eterna, gloria di cui ora non godiamo». Se speriamo di godere della socievolezza celeste e della gloria che vi è collegata nel mondo a venire, dobbiamo maturare continuamente, sia socialmente che spiritualmente, mentre siamo qui sulla terra. Le persone, come gli alberi, crescono meglio in comunità che in isolamento. Lezione numero 4. Gli alberi traggono forza dalle sostanze nutritive create dalle generazioni precedenti di alberi. Nella cura del bosco sacro c'è stato un periodo in cui coloro che se ne occupavano decisero che questo dovesse avere un aspetto ben curato. Regolarmente venivano organizzati progetti in cui i giovani missionari ripulivano il bosco dagli alberi e dai rami caduti e dalle radici e dalle foglie morte. Così non passò molto tempo prima che la vitalità del bosco non cominciò a diminuire. La crescita degli alberi rallentò, germogliò un minor numero di alberi. Alcune specie di fiori e piante cominciarono a scomparire e diminuirono la fauna e gli uccelli. Quando molti anni fa il fratello Perrot prese in mano la cura del bosco, si raccomandò che questo venisse lasciato nello stato più naturale possibile. Gli alberi e i rami caduti vennero lasciati a decomporsi e ad arricchire il terreno. Le foglie vennero lasciate nel luogo in cui cadevano. Ai visitatori venne chiesto di non rimanere sui sentieri indicati, in modo che il bosco venisse disturbato al minimo e il terreno fosse meno compattato. In pochi anni il bosco si rigenerò e si rinnovò in modo incredibile. Oggi cresce rigoglioso, in uno stato quasi originario, pieno di vegetazione lussureggiante e fauna. La lezione che si impara da questa esperienza di gestione forestale mi sta molto a cuore. Da 7 anni, ormai il privilegio di servire come storico e archivista della Chiesa, Si tratta di un incarico creato dal profeta Joseph Smith in risposta a un comandamento che il Signore gli diede il giorno in cui fu organizzata la Chiesa. Ecco, ci sarà un registro tenuto fra voi. Da quel giorno, a partire dalla nomina di Oliver Cowdery come primo storico della Chiesa al tempo presente, è stato tenuto un notevole resoconto della storia della nostra Chiesa. John Whitmer prese il posto di Oliver Cowdery e il Signore gli disse di scrivere una storia di tutte le cose importanti che saranno per il bene della Chiesa e per le generazioni nascenti che cresceranno sulla terra di Sion. Perché la stesura di registri così come la raccolta, conservazione e condivisione della storia godono di tale importanza nella Chiesa di Gesù Cristo? Perché per voi che oggi fate parte delle generazioni nascenti è fondamentale avere consapevolezza delle generazioni passate e trarre forza da esse? In poche parole, cosa abbiamo alle generazioni più anziane da offrire? Per rispondervi, suggerisco che è impossibile vivere nel presente e ancor meno pianificare il futuro senza le fondamenta del passato. Questa verità è giunta prepotentemente alla mia attenzione alcuni mesi fa, quando ho incontrato una coppia meravigliosa, la quale aveva vissuto una prova alquanto inusuale che con loro permesso condividerò con voi. Dopo alcuni anni di matrimonio e la nascita di vari figli, la moglie venne coinvolta in un grave incidente. Per molte settimane rimase in ospedale, in stato di incoscienza. Quando si risvegliò, aveva perso completamente la memoria. Di fatto, non aveva storia. Senza la memoria del suo passato, non aveva punti di riferimento, non conosceva né suo marito, né i suoi figli, né i suoi genitori. Nel raccontarmi questa storia, il marito mi ha confidato che in quei primi mesi dopo l'incidente aveva paura che, se lasciata sola, la moglie si allontanasse da casa. Temeva anche che la moglie non si sarebbe più rinnamorata di lui. Durante il corteggiamento era stato un giovane atletico, in forma e con tanti capelli. Ora che era un uomo di mezza età, era molto più corpulento e aveva meno capelli. Fortunatamente per tutte le persone coinvolte era stato tenuto un registro parziale. Il marito aveva conservato le lettere scritte dalla moglie prima e durante la missione di lui. Le lettere fornivano la prova del fatto che i due erano veramente innamorati. L'uomo aveva anche scritto un diario che conteneva dei brani utili. Gradualmente, nel giro di qualche anno, la moglie ha assistito alla restaurazione di gran parte del suo passato, grazie alla storia che i suoi cari hanno registrato e condiviso con lei. Questa situazione unica e commovente illustra il rapporto importante tra passato, presente e futuro. Questo ci aiuta anche ad apprezzare più pienamente la definizione di verità che il Signore ha rivelato a Joseph Smith. Conoscenza delle cose come sono e come furono e come devono avvenire. La conoscenza che abbiamo del passato, a motivo dei registri che sono stati tenuti, e del nostro futuro, per via delle scritture e degli insegnamenti dei profeti viventi, crea le basi che ci permettono di usare saggiamente il nostro arbitrio nel corso dell'esistenza presente. Di fatto, questa conoscenza tridimensionale ci dà una prospettiva più divina, perché ci avvicina alla sua capacità, come egli stesso dice, di avere ogni cosa presente dinanzi ai suoi occhi. Come membri della Chiesa provenienti da molte nazioni, tutti abbiamo in comune la storia della Chiesa. È importante che ognuno di noi conosca bene la storia della Chiesa, soprattutto quelle che chiamo le storie di fondazione. Queste storie, la prima visione di Joseph Smith, la venuta alla luce del Libro di Mormon, le visite angeliche di Giovanni Battista, Pietro, Giacomo, Giovanni, Elia, Elias e altri, contengono le verità fondanti su cui si basa la restaurazione del Vangelo. Sfortunatamente, in quest'era tecnologica ricca di informazioni, alcune delle quali sono di critica verso eventi o persone della storia della Chiesa, alcuni santi degli ultimi giorni sono stati scossi nella fede e cominciano a mettere in dubbio alcuni punti radicati del nostro credo. Estendo il mio amore e la mia comprensione a queste persone, così come la rassicurazione che si setteranno i principi del Vangelo, studiando le scritture e la storia della Chiesa con l'aiuto della preghiera, studiando in modo sufficiente da ottenere una conoscenza più ampia e non frammentaria o incompleta, lo Spirito Santo confermerà la loro fede negli eventi cruciali della storia della Chiesa e comunicherà pace alle loro menti. In questo modo possono divenire fermi nelle convinzioni che riguardano la storia della Chiesa restaurata e non essere più portati qua e là da ogni vento di dottrina. Voglio che sappiate che, come molti di voi, ho ancorato il corso di tutta la mia vita proprio su tali sentimenti di pace che riguardano la prima visione di Joseph Smith e gli altri eventi determinanti del Vangelo restaurato. E so che non verremo mai delusi. La storia, nella sua forma essenziale, è un resoconto di persone e delle vite di queste. Da queste vite provengono storie e lezioni che possono avvalorare ciò in cui crediamo, ciò che difendiamo e ciò che dovremmo fare nelle avversità. Non tutte le storie che formano la nostra storia hanno il valore epico della prima visione di Joseph Smith o della missione di Wilford Woodruff in Inghilterra. In effetti, alcune delle storie più degne di nota provengono dalla vita di normalissimi santi degli ultimi giorni, di cui facciamo parte anche noi. Queste storie mi sono particolarmente care. Per esempio, negli anni 20 del Novecento, i miei nonni, Jensen, nonostante le lunghe ore di duro lavoro, furono costretti a restituire al venditore una fattoria nello stato dell'Idaho che stavano comprando e in cui vivevano. Volevano tornare quei loro bambini piccoli nella loro città d'origine, nello Utah, ma non potevano lasciare l'Idaho finché non avessero estinto un debito di $350. Oggi sembra una piccola cifra, ma allora era molto denaro. Mio nonno cercò di farsi prestare soldi da uomini che li possedevano, ma senza successo. Chiedere un prestito alla banca era fuori questione a causa della loro situazione indigente. Ogni giorno lui e la nonna pregarono per ricevere aiuto. Una domenica mattina, alla riunione del sacerdozio, un uomo che il nonno conosceva appena si avvicinò. Gli disse che aveva sentito parlare del suo problema e che gli avrebbe prestato i $350, ma si aspettava che il nonno lo ripagasse al più presto una volta tornato nello Utah. Il loro accordo fu sigillato da una stretta di mano e il nonno mantenne la parola. Questa semplice storia, registrata dalla nonna Jensen, è un tesoro di famiglia. Illustrando caratteristiche come il duro lavoro, l'onestà, la capacità di superare le avversità e la solidarietà familiare, mi ispira e soprattutto mostra la mano di Dio nella vita dei miei fedeli nonni. Traggo grande forza e incoraggiamento dal loro esempio e dall'esempio di altri, persone ordinarie e straordinarie che appartengono alle generazioni passate. Troverete storie simili nella vostra terra e nella vostra famiglia. Se le scoprite, vi esorto a raccoglierle, a conservarle e a condividerle. Assicuratevi di tramandarle da una generazione all'altra. Ai miei figli, e ora soprattutto ai miei nipoti, piace sempre quando racconto le storie di quando ero piccolo. Ho sentito dire che un popolo non può essere più grande delle sue storie. E credo che lo stesso valga per le famiglie. Le belle storie, se sono vere, rendono bella la storia. Ricordate, le persone, come gli alberi, traggono forza dalle sostanze nutritive create dalle generazioni precedenti. Ora, in conclusione, voglio che torniate con me nel bosco sacro e che veniate con me vicino a uno dei cosiddetti alberi testimoni. Sono alberi che crescevano già nella foresta 192 anni fa, al tempo della prima visione di Joseph Smith. Ci sono ancora 3 alberi testimoni viventi nel bosco e 3 che sono morti, ma che rimangono lì grazie all'attente cure di conservazione del fratello Perrot. Quando eravamo in missione vicino a Palmyra, a volte andavo da solo nel bosco sacro e mi mettevo, con atteggiamento riverente, vicino al mio albero testimone preferito. Immaginavo che se l'albero avesse potuto parlare, mi avrebbe raccontato ciò che aveva visto in quel giorno di primavera del 1820. Ma non avevo bisogno che l'albero me lo dicesse. Lo sapevo già. In virtù delle esperienze spirituali che ho vissuto e dei sentimenti che ho provato dalla mia giovinezza fino ad oggi, sono giunto a sapere indipendentemente da ogni altra persona, che Dio, nostro Padre, vive. So anche che suo Figlio, Gesù Cristo, è il Salvatore e Redentore di tutta l'umanità. So che questi due esseri glorificati apparvero a Joseph Smith nel Bosco Sacro nella primavera del 1820. Essi innalzarono Joseph a profeta fondatore di questa ultima dispensazione del Vangelo. Operando sotto la loro guida divina, Joseph tradusse il Libro di Mormon, ricevette le chiavi e l'autorità del sacerdozio ed organizzò la Chiesa di Cristo in questi ultimi giorni. Siamo straordinariamente benedetti a vivere in questo periodo e ad essere membri della Chiesa di Cristo. Queste verità gloriose di cui ho portato testimonianza hanno avuto inizio nel Bosco Sacro. Come stasera, siete stati con me nel Bosco Sacro figurativamente. Nella vostra mente, nel vostro cuore, rimanete sempre in quel luogo sacro e rimanete fedeli alle verità che Dio vi ha rivelato. Ricordate anche le lezioni di vita che insegna il Bosco Sacro. Quando i poteri dell'oscurità tentano di distruggervi, come fecero un tempo col giovane Joseph Smith che cercava la verità, andate nel Bosco Sacro e ricordate la colonna di luce più brillante del sole. Quando l'opposizione e l'avversità ostacolano il vostro cammino e la speranza si affievolisce, andate nel Bosco Sacro e ricordate che tutte queste cose vi daranno esperienza e saranno per il vostro bene. Se siete in una condizione di solitudine e isolamento e faticate a creare rapporti umani appaganti, andate nel Bosco Sacro insieme alla comunità di santi degli ultimi giorni che hanno fatto alleanza di aiutarvi a portare i fardelli e confortarvi nel momento del bisogno. E quando le esperienze, le persone o le asserzioni contrastanti di verità mettono alla prova la vostra fede e creano dubbi riguardo alla restaurazione del Vangelo di Gesù Cristo, andate nel Bosco Sacro e traete forza e incoraggiamento dalle generazioni di fedeli santi degli ultimi giorni che incrollabili sono stati lì prima di voi. Questa, che è la mia preghiera per voi, miei giovani amici, la offro con amore, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nostro Padre Celeste, siamo grati dell'opportunità che abbiamo avuto di ascoltare stasera parole di saggezza e ispirazione. Ti chiediamo di benedire ognuno di noi, che possiamo mettere in pratica questo messaggio nella nostra vita, ricordandoci di stare in luoghi santi. Ti chiediamo di vegliare sui dirigenti della Chiesa e benedirli con ciò di cui hanno bisogno, che ricordiamo al Salvatore e che siamo d'esempio nel Vangelo e lo condividiamo con i nostri amici e vicini. Ti amiamo tanto e diciamo queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.